Amici ascoltatori, ancora ben trovati. Lazio che allunga su tutte le altre in classifica. La Juventus, infatti, non sfrutta un rigore, peraltro regalato. E stasera aspettiamo Napoli-Milan, mentre l'Internazionale ha faticato più del dovuto con la Sampdoria a San Siro. Io ringrazio per la parte tecnica, con Luciana Fantini, con Andrea De Angelis, con Rino Micocci, ci aiutano per la messa in onda di questo programma. E in diretta da Milano saluto il nostro primo commentatore, Massimiliano Castellani, della redazione sportiva di Avvenire. Grazie Massimiliano.
Buongiorno a tutti.
Tra qualche istante avremo anche Don Leonardo Biancalani, parroco dell'Isola d'Elba, nostro commentatore anch'esso, presidente onorario della Nazionale Italiana Religiosi, e poi man mano anche altri ospiti. Castellani, una Lazio tra i titoli del Corriere dello Sport, ma anche della Gazzetta, ma soprattutto del Corriere dello Sport, una Lazio che va sempre più su. A questo punto siamo davanti a qualcosa di più, forse, di una sorpresa.
Vogliamo fare una battuta: ieri addirittura anche l'Aquila non voleva tornare a terra ma voleva rimanere sul tetto dell'Olimpico, quindi questo già dà l'idea metaforica di come questa squadra voglia rimanere in alto. È qualcosa di più, tra l'altro negli ultimi anni chi era prima all'ottava giornata ha vinto anche lo scudetto, quindi se vogliamo affidarci un po' anche alla statistica, non solo la cabala.
Beh, a Roma i tifosi della Lazio faranno i debiti scongiuri, immagino, però, a questa tua affermazione.
Beh, comunque io non penso che i tifosi della Lazio avrebbero mai immaginato che all'ottava di campionato la loro squadra, che l'anno scorso si è salvata per un soffio dalla Serie B, fosse così in alto e addirittura con delle prospettive più che rose.
Fa specie a Roma, visto che parliamo di squadre romane, la situazione della Roma, che non riesce a definirsi. Un piccolo punto preso a Parma con una partita che si è svolta all'ora di pranzo, problemi per quanto riguarda l'attacco, anche se dobbiamo dire per la Roma ieri la difesa ha retto.
Sì, diciamo che però giocavano anche contro un Parma che è una squadra ancora abbastanza indefinita. C'è il problema invece che c'è la quarta sostituzione di Francesco Totti nelle 11 partite stagionali, e questo dà l'idea che all'interno dello spogliatoio c'è qualche frizione di troppo, e soprattutto a pagarne nel lungo periodo potrebbe essere Ranieri, anche se la società gli ha riconfermato la piena fiducia.
Castellani, perché la Roma si trova in questa situazione di classifica, ma soprattutto questa situazione societaria?
Societaria ci dovrebbe spiegare la presidente Sensi, e soprattutto ci devono far capire perché in tutti questi anni non c'è stata mai la possibilità di un passaggio di proprietà tanto auspicato quanto naturalmente necessario, visti appunto quelle che sono le difficoltà economiche in cui si barca meno la società giallorossa. Per quanto riguarda il discorso tecnico, invece, secondo me è una squadra che gli manca ancora un paio di vittorie probabilmente, ma non è detto che da qui alla fine già della prima parte del campionato non riesca appunto a ristabilirsi in quei primi quattro posti che gli competono.
Di fatto Unicredit sta cercando di chiudere, e sembra anche velocemente, la vendita della Roma, però se ne sa poco di questa cosa. Perché?
Ma perché comunque sia, cioè, stiamo parlando comunque di una società che è quotata in borsa, stiamo parlando di una società che negli ultimi anni ha avuto molte difficoltà anche proprio nell'iscrizione stessa al campionato, quindi secondo me diciamo che ci sono delle situazioni che esulano moltissimo da quelle che possono essere anche l'ordinaria amministrazione dei bilanci finanziari di una squadra di calcio.
Saluto anche Don Leonardo Biancalani, collegato con noi in diretta. Ricordo, Don Leonardo è il presidente onorario della Nazionale Italiana Religiosi, Nazionale di Calcio. Anche a te, ben trovato.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Don Leonardo. E allora, commentando il titolo che fa il Corriere dello Sport di questa mattina, Lazio è fuga vera, sei d'accordo? Ne abbiamo parlato prima anche con Castellani.
Ma credo di no. Siamo all'ottava giornata conclusa, penso ancora sia un po' prematuro per parlare di fuga vera, anche perché la Lazio rimane sempre una squadra outsider e ancora secondo me ci sono da smaltire un po' di tossine post mondiali. Credo che potremo parlare di fuga dopo il girone di andata. Ora mi sembra un po' prematuro.
No, io non ho mai parlato di fuga, anzi, è soltanto il Corriere dello Sport che mi sembra che faccia questo titolo. Io dico soltanto che questa squadra era stata costruita probabilmente per fare un campionato di piena tranquillità, e invece si ritrova, anche forse complice questa grave crisi anche tecnica e di risultati che hanno le grandi, perché questo poi è il problema fondamentale. In questo momento la Lazio sta beneficiando anche della situazione di un Inter che non è più la stessa dell'anno scorso, quantomeno a risultati, di un Milan e Juventus che sembrano un po' dei cantieri aperti. Quindi si è insinuata questa realtà, che comunque è una realtà da tenere molto in considerazione.
Di fatto le grandi sembrano battere in testa, perché stasera vedremo poi Napoli-Milan, ma anche qua Allegri, allenatore del Milan, punta molto su Napoli per ripartire. Anche in casa Napoli non tutto è tranquillo, l'Internazionale che non riesce a sfondare, la Juventus che non approfitta di un rigore, lo diciamo amici, regalato ieri dall'arbitro. Non è che la Lazio beneficia anche di una situazione al ribasso del campionato di calcio italiano, perché qui poi andiamo ad aprire un altro tema, Castellani e Biancalani.
Beh, ti dicevo, innanzitutto la Lazio poi è una squadra che arriva sempre molto riposata agli appuntamenti perché non ha le coppe, questo è già un grande vantaggio. Le altre hanno dei problemi proprio a livello di organico anche in questo momento, ci sono molte assenze sia nell'Inter, nel Milan, anche la Juventus invece, che è una realtà un po' a parte perché è una squadra che si sta un po' costruendo, e quindi diciamo che di tutto questo ne beneficia ampiamente. Se poi consideri che quella che dovrebbe essere una delle prime quattro forze, la Roma, viaggia addirittura nella bassa classifica, ecco perché appunto Reja sta compiendo questo piccolo miracolo.
Don Biancalani.
Io credo che il problema sia stato all'interno della preparazione, quindi se andate a vedere i campionati dopo il campionato, dopo appunto che il mondiale, sono sempre un pochino a sorpresa. Credo che la sosta di natalizia permetterà alle grandi squadre di riassettare questo gap.
Torniamo alla partita della nazionale a Genova con la Serbia. Abbiamo visto i commenti, abbiamo visto le polemiche. Sembra che l'Italia venga comunque in qualche modo ritenuta responsabile di questa situazione. Ma c'è un dato che, analizzando un po' tutto il quadro, la nazionale, la Coppa dei Campioni, insomma il calcio italiano, appare in difficoltà, almeno anche sul fronte estero. Voi cosa ne pensate?
Credo che il discorso per quanto riguarda la responsabilità oggettiva rientra ampiamente nella norma, quindi certamente l'Italia non ha, chiaro, la federazione voleva giocare la partita, però non ha preparato bene questo impatto e quindi credo che andrà a colpire in queste due giornate almeno sotto la condizionale. Per quanto riguarda il discorso del calcio europeo, io credo che il calcio italiano, ormai l'abbiamo parlato da anni, a livello europeo sia in crisi. Basti pensare per esempio all'Under 21, che è stata sorrannamente eliminata da una squadra di medio taglio, quindi per me bisognerebbe aprire un tema molto molto più ampio.
E allora da avvenire?
Padre Leonardo ha detto le cose giustissime, diciamo che sono due cose diverse però quelle dell'Italia-Serbia rispetto a quello che è stato invece l'andamento ultimo dei nostri club e anche delle nazionali. La Serbia è un incidente di percorso in cui secondo me l'organizzazione non è stata impeccabile, ma non è stata certo però così responsabile dei 200-300 facinorosi che sono arrivati addirittura in Italia con 48 ore d'anticipo, dormendo anche qui a Milano, e quindi diciamo che un servizio di task force forse non ha funzionato, ma mi sembrano discorsi però che vanno molto lontani da quello che dovrebbe essere appunto l'ambiente dello stadio di una partita di calcio. I club invece italiani pagano in Europa un gap anche tecnico, perché se andiamo a vedere Real Madrid, Barcellona, Chelsea sono delle squadre in questo momento nettamente superiori e per condizione probabilmente anche come organico.
Andiamo a vedere e ad analizzare una sorta di moviola, una nostra moviola, perché sul piano etico noi parliamo spesso di atteggiamenti sportivi e di sportività. Quello che è successo a Bologna con Krasic forse merita qualche riflessione, e credo, ma è un mio personale giudizio, forse su Krasic, che in qualche modo si è buttato clamorosamente in aria del Bologna, servirebbe anche una giornata di squalifica, perché in campo atteggiamenti del genere non dovrebbero essere tollerati. Cosa ne pensate?
Innanzitutto abbiamo una delle scuole più all'avanguardia per quanto riguarda i tuffatori, quindi Krasic probabilmente si è ispirato anche a qualche giocatore italiano, l'ha fatto molto bene, è riuscito addirittura a tenere anche un rigore. Adesso con la prova TV penso che sia necessario fermarlo un turno proprio per educarlo per il futuro a non fare più il tuffatore.
I regolamenti ci sono, vanno applicati. La prova TV, questo rientra perfettamente in un caso di prova TV, il giudice sportivo deve dare applicare quelle regole che ci sono, non pensando a che squadra sia o meno. Ecco, questo, l'applicazione stretta e rigida delle regole, credo che sia un criterio fondamentale.
Sempre per restare in tema di etica, andiamo a vedere quello che sta succedendo a livello di FIFA per i campionati del mondo del 2018. Sicuramente gli ascoltatori avranno saputo che sta nascendo un vero e proprio scandalo per la assegnazione dei mondiali del 2018, per la compravendita che sarebbe avvenuta sui voti all'interno della Federazione Internazionale. Cosa ne pensate?
Ma, notizia di oggi è che ci sia stata anche una compravendita abbastanza losca per quanto riguarda gli europei del 2012, quindi diciamo che il fronte delle tangenti per questi grandi eventi calcistici si sta allargando. La cosa che mi lascia un pochino stupito è il fatto che Blatter e Platini caschino dalle nuvole. Sembra strano che insomma vengano organizzate queste grandi manifestazioni con loro che sono all'oscuro di quelli che possono essere i passaggi di consegna e degli appalti, diciamo, che vengono banditi.
Il problema qui, chiamiamo in campo Don Biancanani, è ancora più grave, perché a quanto pare sembra, e non solo nel caso dei mondiali del 2018, degli europei del 2012, che ci siano all'interno della commissione dei rappresentanti delle singole nazioni che sono da tempo inclini a vendere il loro voto. In questo caso, ad esempio, si parla di Tahiti, si parla della Nigeria, si parla di alcuni paesi sparsi nel mondo che venderebbero i loro voti in cambio di favori.
Sono perfettamente d'accordo con Castellani. Dove sono Blatter e Platini? Perché le commissioni poi vengono nominate dai presidenti, quindi mi sembra un po' che si parli tanto di legalità, di moralità, di eticità nello sport e poi si caschi tutti dalle nuvole. Io credo che invece veramente il senso della responsabilità anche lì deve essere primario, cercando di salvaguardare anche una certa turnazione, proprio perché si tratta di un mondiale.
A questo punto, mentre dalla regia chiedo la possibilità del collegamento con Maurizio Crosetti, giornalista sportivo della Repubblica, perché vorremmo parlare di ciclismo, perché è stato presentato, amici ascoltatori, il nuovo Giro d'Italia dell'anno prossimo. E allora, Castellani, so che il ciclismo è anche un tuo punto di forza. Come vedi, in attesa del collegamento con Crosetti della redazione sportiva della Repubblica, questo nuovo giro, che inizia con un grande prologo all'estero e francamente continuo a non capire perché il Giro d'Italia debba poi perdere tempo all'estero? Ecco, perdonatemi.
Non perde tempo perché il tempo è denaro e quindi gli sponsor permettono queste partenze sterofile che sono molto gradite agli organizzatori della Corsa Rosa. Quindi da questo punto
ma che
di
non
vista,
hanno alcun senso con il Giro d'Italia, a quanto
no,
pare.
Non è Giro d'Italia, è Giro d'Austria o Giro di Francia o Giro di Svizzera, però purtroppo ormai il discorso delle sponsorizzazioni di questi passaggi di frontiera ci sono stati e fanno parte anche di questo nuovo restyling del Giro d'Italia. C'è da dire che di bello c'è un bellissimo tracciato che privilegia moltissimo anche il discorso della resistenza, è stato definito un giro di fatica, fino adesso si fa il nome di Nibali come favorito assoluto, anche perché Ivan Basso probabilmente andrà a correre il tour e potrebbe rinunciare al Giro d'Italia.
Don Leonardo Biancanani, come vedi questo giro?
Ma questo è un giro molto interessante, sicuramente con Nibali favorito. Per quanto riguarda anch'io, volevo integrare il discorso, basta prendere una maglietta di un professionista del ciclismo per rendersi conto delle scritte che ci sono, quindi e del resto la forza anche di quello sport è legata esclusivamente alla mediaticità e alla ricchezza poi che produce.
Saluto in collegamento diretto Maurizio Crosetti, giornalista sportivo della Repubblica, autore del libro Campionissimi, un giorno nella vita di 30 grandi ciclisti. Grazie per essere, Crosetti, sul canale italiano della Radio Vaticana.
Grazie a voi, buona giornata.
Siamo in collegamento anche con il collega Massimiliano Castellani dalla redazione sportiva di Avvenire e con Don Leonardo Biancanani, che è presidente onorario della Nazionale Italiana Religiosi. Questo per salutarvi e per capire anche chi sono gli altri interlocutori. Quindi, Crosetti, parlavamo prima del Giro d'Italia, che tra l'altro quest'anno ha anche un valore culturale perché si guarda anche ai 150 anni dell'Unità d'Italia.
Ma in realtà lo ha sempre quel valore, anche se questa volta c'è la ricorrenza ufficiale. Il Giro d'Italia e il ciclismo sono di per sé dei veicoli culturali di conoscenza nel paesaggio, nella storia delle persone, nella vita della gente, quindi davvero celebra ogni anno l'Unità d'Italia, ma quella vera, non quella appunto dei discorsi paludati, delle ricorrenze, l'unità d'Italia nel senso di un paese unito dalle sue strade, dalla gente, dalle persone, lontano dalle barriere assurde che qualche volta la politica o il pregiudizio o la paura o il razzismo mettono in campo. In realtà il ciclismo è un grande viaggio anche contro tutte queste cose così fuori dal tempo, fuori dalla storia, come appunto le divisioni e la non comprensione. Il ciclismo è tutto il contrario, il ciclismo avvicina.
Crosetti, il ciclismo secondo te rappresenta ancora quella fetta d'Italia popolare che va sul ciglio della strada con il panino per vedere passare in un secondo il gruppone?
Ma non so se la rappresenti, ma certamente la appassiona, l'entusiasma, la accompagna. Non sapete quanta gente accompagna dal ciclismo, anche a casa in televisione, quanti anziani, quanta gente che non è più in grado di andare in strada, però è come se lo fosse lo stesso attraverso il viaggio, ma quasi attraverso gli occhi altrui del ciclismo e dei ciclisti. E in ogni caso la presenza popolare, ma non retorica, non popolaresca, ma vera, la presenza delle persone, qualcosa che si tocca con mano ad ogni metro, non solo del Giro d'Italia. È chiaro, poi il Giro d'Italia amplifica e in qualche modo sublima questa sensazione, questa realtà. Chiunque lo abbia seguito o abbia avuto come me la fortuna di trovarsi sulle rampe dello Zoncolan, un vero anfiteatro, un vero stadio fatto di sentieri e di strade con 100.000 persone, forse più, 200.000 persone, insomma, chiunque abbia visto questo sa, no, non per ragionamento, ma per sensazione, per a pelle, insomma, sa che cos'è il ciclismo.
Vorrei chiamare ancora in causa i colleghi. Perché, Crosetti, il Giro d'Italia perde tempo all'estero prima di venire in Italia?
Vabbè, questo non lo fa solo il Giro d'Italia, l'ha fatto anche il Tour de France in Olanda. Addirittura da anni si dice che il Giro potrebbe andare a cercarsi una partenza a New York, in America. Sono cose effettivamente un po' folcloristiche. Da un certo punto di vista può sembrare una perdita di tempo, ma non è una perdita di denaro, e sappiamo che
quindi anche
le
tu sei d'accordo.
Del Giro d'Italia vanno da chi paga di più, quindi a me non piace che il Giro d'Italia non sia d'Italia, però è anche vero che una capatina a Linz, come accadrà quest'anno, farà in fondo, appassionerà le persone montanari austriaci, e non credo che farà poi male a nessuno.
Quindi è una questione di soldi, anche tu sei d'accordo con Avvenire, con Don Biancalani. Castellani?
La domanda che volevo farti è questa, cioè quanto la tua visione romantica, che si evince anche da quest'ultimo libro, la visione romantica del ciclismo viene in qualche modo compromessa o messa in difficoltà dallo spettro costante del doping in questo sport?
Ma l'importante è non passare per fessi, no? Nel senso che la visione romantica, una bella cosa, ce l'ho, perché ripeto, secondo me comunque il ciclismo rimane un'occasione narrativa, in qualche modo anche epica, è un grande racconto epico che offre effettivamente molto dal punto di vista non solo del racconto ma delle emozioni, però questo non significa che si viaggi con gli occhi foderati di pelle di prosciutto, no? Come si diceva una volta, il doping esiste, è sempre più scientifico, è sempre più infallibile, è sempre più avanti purtroppo dell'antidoping, perché l'industria che spinge il doping mette più soldi nella ricerca truffaldina, che rende molto di più dei soldi che si possono mettere per arginare questa stessa ricerca. È un discorso purtroppo meramente di mercato, e quindi non bisogna nascondere che esiste questo problema, ma nemmeno bisogna pensare che questo problema sia diventato il ciclismo e sia in qualche maniera il sinonimo. Cioè, doping secondo me non è sinonimo di ciclismo. Doping è una presenza che riguarda molta parte dello sport professionistico e che va combattuta con investimenti, quindi con ricerche, con leggi non elastiche ma dure. Secondo me è molto grave che un corridore corra col trucco, vinca col trucco, neghi di essersi dopato, venga pescato, venga condannato, si penta, faccia la spia, venga perdonato. Ecco, questo percorso, tanto per non far nomi, che per carità, il pentitismo ha permesso allo Stato di sconfiggere una parte del terrorismo e della malavita organizzata, per cui so bene quanto sia utile, no? in qualunque inchiesta. Però, ripeto, non mi sembra etico nei confronti di chi non si dopa, e non sono tutti quelli che si dopano, non tutti i corridori si dopano, questo sono sicuro, E non mi sembra etico che qualcuno, solo perché poi apre la bocca, possa ritornare in sella dopo pochi mesi. Questo secondo me è sbagliato anche dal punto di vista etico, non solo giuridico.
Don Biancalani.
Dottor Crosetti, da quale affezionato del ciclismo qual è? Non pensa che gli ultimi scandali abbiano creato anche lì una disaffezione in questo sport?
Come no, lo viviamo noi appassionati come la malattia di un parente a cui si vuol bene, di un amico a cui si vuol bene e che però non riesce a uscire, come se fosse un tossico che non riesce a liberarsi da questa dipendenza. Però non per questo occorre smettere di aiutarlo, di volergli bene, questo è ovvio, no? Non per pietismo, ma anche perché comunque il recupero di chi sbaglia deve essere sempre il primo obiettivo anche della legge, lo dice la Costituzione, no? Anche le prigioni sono fatte per recuperare e non per togliere per sempre chi sbaglia dalla collettività. E quindi certo, sono botte tremende alla fiducia che abbiamo, ma lo dico anche da giornalista, alle volte capita di raccontare una corsa, di appassionarsi e di sapere che forse si sarà smentiti da una prova, da una provetta, da qualche analisi, anche mesi dopo. Però non per questo bisogna smettere di crederci e non bisogna neanche smettere però di tenere gli occhi aperti. Quindi in sostanza un romanticismo vigile, non cieco e non assoluto, ma anche una passione, per quanto mi riguarda, non indebolita solo perché spesso ci sono dei casi di doping, ecco.
Grazie a Maurizio Crosetti, giornalista sportivo della Repubblica. Vogliamo ancora ricordare il tuo libro Campionissimi, un giorno nella vita di 30 grandi ciclisti. Magari torneremo anche a parlare delle figure di queste grandi visioni dello sport che ci hanno regalato. Posso pensare a Gimondi, posso pensare a Merckx, ad altri grandi campioni. Tu hai scritto di questi personaggi.
Sì, certo, ho scelto una chiave che spero possa essere interessante e non troppo già vista, cioè ho scelto un giorno nella vita di ciascuno di questi corridori, non necessariamente una gara, un giorno particolare, importante, che possa illuminare tutto il resto della loro storia. Non è un'operazione passatista, nostalgica, ma è una ricerca di storie, come quando leggiamo per l'appunto i racconti degli eroi omerici. Per questo secondo me sono accostabili i ciclisti ai grandi classici in qualche modo, e quindi è un po' un racconto di tempi perduti che però hanno ancora qualcosa da raccontarci.
Grazie a Maurizio Crosetti, buon lavoro a te.
Grazie a voi, arrivederci.
Noi chiudiamo questo collegamento e andiamo ad aprire tra qualche istante lo spazio del calcio in Vaticano, perché sta ripartendo il campionato di calcio dello Stato della Città del Vaticano. In attesa del collegamento con Paolo Rotundi, a chiudere Castellani,
sì.
Abbiamo visto ultimamente questa partita tra una rappresentativa della Clericus Cup e la Guardia di Finanza. Si è giocato sabato, la Guardia di Finanza ha battuto 1-0 questa rappresentativa della Clericus Cup del CSI, che è stata però dalla stampa fatta passare come la rappresentativa dello Stato Vaticano, il che non era. Allora ti chiedo, perché anche con il calcio vaticano ci sono questi equivoci voluti, non voluti?
Ma diciamo che secondo me parlare di rappresentativa del Vaticano, nazionale del Vaticano, fa molto colore alla stampa laica, soprattutto gli altri quotidiani che sono molto interessati a quello che accade all'interno dello Stato di San Pietro. Quindi secondo me c'è la necessità un po' folcloristica, dandogli appunto questa contrassegnazione più aulica.
Paolo Rotundi, ben trovato.
Eccomi, buongiorno.
Dirigente della squadra Dirtel e anche della rappresentativa dello Stato del Vaticano. Si stava parlando di questo incontro con la Guardia di Finanza di una presunta rappresentativa vaticana, ma che in realtà era del CSI e della Clericus Cup, cioè degli studenti delle Pontificie Università. Insomma, un po' di confusione c'è stata,
sì.
O no?
Sì, diciamo che capita spesso questa confusione, non credo che sia maliziosa, però ogni tanto capita, infatti tante volte ci chiedono, la rappresentativa è formata esclusivamente da dipendenti del Vaticano, quindi delle varie amministrazioni, nonché dalla Guardia Svizzera, dalla Gendarmeria, certo, eccetera, quindi non da esterni, non da seminaristi, così, comunque no,
chiarito
pazienza.
Questo, allora ecco. Paolo, il campionato di calcio vaticano lo sta riprendendo.
Inizierà questa sera alle ore 20, sempre al campo della Petriana, via Santa Maria Mediatrice. Quest'anno le squadre sono 8, sono un po', diciamo, è un po' in tono minore. Però ecco, c'è una squadra che apre stasera, i Telefoni, che è l'ex Pantheon e adesso ha cambiato nome ai Telefoni, una squadra molto rinforzata che combatterà contro, diciamo così, contro l'Hermes, che è la squadra storica dei Musei Vaticani, che quest'anno qualcuno ha detto che sarà la squadra materasso, ma insomma vedremo stasera. Poi alle 21 ci sarà una partita, quasi proprio una sfida forte, tra la Dirseco, che è la vincitrice dello scorso campionato, e la Dirtel, che ha vinto la Supercoppa Vaticana. E una nota di curiosità per tutti i radioascoltatori, che tutte le volte che giochiamo noi della Dirtel piove e così, quindi speriamo
porta
che
fortuna.
Questa sera, però vista la mattinata, mi sa che anche la serata sarà piovosa, e speriamo di far bella figura. Poi martedì ci sarà il New Team contro la Fortitudo, e a seguire alle 21 l'Associazione Santi Pietro e Paolo contro la Guardia Svizzera.
Paolo, ti avremo poi in studio per parlare meglio del campionato di calcio dello Stato della Città del Vaticano.
D'accordo, grazie a voi.
Noi
e
ringraziamo
buona giornata
a tutti. Paolo Rotundi. A chiudere, io saluto intanto Castellani dalla redazione di Avvenire.
Grazie a voi.
Don Leonardo, 30 secondi, a te un telegramma per chiudere questo programma sportivo.
Ma c'è una bellissima partita, il campionato ci offre una partita a Napoli-Milan da tripla. Mi auguro che sia una partita dove non prima di tutto sia una serata di sport, vinca il migliore e che si possa vedere del buon calcio, che ora veramente nel nostro campionato è sempre più una esclusiva di porta.
Grazie a Don Leonardo Biancalani, l'appuntamento è a lunedì prossimo alle 18.30, primo novembre sarà festa, noi andremo in onda alle 18.30 di lunedì primo novembre. Da Luca Collodio è tutto, linea alla regia.